pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Con fuego y con valor. Y estás aquí junto a trabajador. Y ahora el pueblo que salta en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Una buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info e oggi è giovedì 16 marzo, quindi sono le 20.05.
Chi l'avrebbe detto che avremmo cominciato così presto?
E soprattutto con un intre così, insomma, anche di lotta come insomma quella che ci ha offerto la banda Bassotti con il Pueblo Unido, una rivisitazione ma di un pezzo sempre molto
che ci sta sempre
assolutamente, soprattutto poi visto insomma il tono e il tema della nostra trasmissione, insomma ci direi che è un buon inizio per questo giovedì.
Tamburi Rossi, iniziamo col botto.
Esatto, per una volta facciamo le cose alla grande, anche perché come potrete sentire dalle nostre suadenti voci, manca la terza voce del tamburo.
La terza suadenza.
La terza suadenza, esatto, che ovviamente salutiamo e insomma spernacchiamo aspettando che ritorni tra noi. Poveraccia è là che sta
lavorando,
esatto, e quindi insomma uno sberleffo ci sta, no? Al contrario, la solidarietà con i lavoratori sempre e comunque, e quindi ovviamente un saluto a lei. Che comunque dovrà stare molto attenta alla trasmissione perché poi il podcast lo farà lei. Scherzone.
Ma che simpatiche che siamo questa sera.
Siamo spumeggianti. No, non ti preoccupare Silvia, non è vero, era un blef. Lo faremo noi.
Direbbe qualsiasi cosa per posticipare il momento della sigla che sappiamo che ama moltissimo.
Esattamente.
E invece adesso ve la cuccate.
Esattamente, non so nemmeno se l'ho messa, giusto per
se no la cantiamo.
La cosa. No, non è vero, eccola qua. Anzi, ci tengo moltissimo alla nostra sigla che come sempre giunge a perfetta, come puntuale, come insomma cose piacevoli della vita. E detto questo, direi che invece insomma, lasciamo perdere insomma queste bagianate, perché la trasmissione di oggi come sempre sarà insomma iper ricca di informazioni, aggiornamenti, anche e soprattutto di collegamenti, visto che oltre alla nostra meravigliosa Larissa, che come sempre insomma e puntualmente ci aggiorna rispetto alla situazione sul fronte del Donbass, poi successivamente avremo anche modo di collegarci, se la tecnologia non ci viene meno, con le due compagne, due studentesse, una studentessa anzi in particolare, perché visto che il telefono non se lo divideranno, ma penso.
Cosa che invece faremo noi, visto come siamo ridotti oggi.
Esatto. E una appunto degli studenti che a Torino si stanno mobilitando contro la collaborazione dell'Università di Torino con l'Università Israeliana del Technion. Una campagna che hanno lanciato e che vari anche professori universitari hanno sottoscritto e che sta vedendo in queste ultime giornate a Torino una grossa mobilitazione e dei grossi appuntamenti. Proprio ieri infatti c'è stato un presidio mentre veniva portato al rettore insomma la richiesta da parte degli studenti della dismissione degli accordi di collaborazione con l'università sionista del Technion, e quindi andremo proprio a sentire da loro direttamente com'è andata la giornata, cosa è successo e insomma quali saranno poi i prossimi appuntamenti di lotta che sicuramente ci saranno. Anche per i nostri ascoltatori ricordo che insomma con gli studenti che in contro il Technion abbiamo avuto già varie interviste che potete ritrovare sul sito di Radiazione, e basta mettere appunto Technion sulla voce di ricerca e troverete insomma le varie interviste fatte anche qualche insomma pochi giorni fa, poche settimane fa, quindi insomma assolutamente per ripercorrere un po' quello che è questa esperienza di lotta e questo momento di lotta può essere insomma utile e interessante. Detto questo, direi che lanciamo. Qua mi stavo dilungando.
Sì, infatti stavo aspettandoti al varco.
Lanciamo la nostra meravigliosa sigla per poi entrare nel merito della nostra puntata di oggi, direi.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un palo!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma gli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia. Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Ed eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20 e 12 minuti di giovedì 16 di marzo e andiamo appunto con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte a iniziare la nostra puntata effettivamente. Per prima cosa, prima di inoltrarci nelle varie notizie, ci teniamo a ribadire la nostra totale e accorata solidarietà con i compagni di Sassari, del collettivo Sidea Libra, che hanno subito un attacco fascista infame sabato scorso durante una cena organizzata in solidarietà del popolo della resistenza del Donbass. Fortunatamente, insomma, come da appurato dai vari comunicati scritti dai compagni, le cose non sono andate come i fascisti speravano, perché insomma anzi sono stati per fortuna allontanati prontamente, però questo insomma è un fatto gravissimo e dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse il bisogno, che cosa rappresentano i fascisti nella società borghese, cioè quelli che fanno il lavoro più sporco per i padroni, lo fanno evidentemente in Donbass rispetto all'avanzata dell'imperialista con la faccia del governo golpista di Kiev. Lo fanno qua in Italia colpendo i compagni che si mobilitano in solidarietà dei popoli, come appunto nel caso dei compagni di Sassari. Quindi ovviamente questo era per proprio solamente per iniziare a parlare di oggi, era più che altro doveroso e necessario, insomma, ribadire la nostra totale solidarietà ai compagni.
Assolutamente. Ecco, rimanendo comunque in tema di quanto sta accadendo in Est Europa, prima di collegarci con Larissa per gli aggiornamenti più specificamente riguardanti il Donbass, volevamo leggere un aggiornamento di Fabrizio Poggi tratto dal sito di Contropiano sugli ultimi investimenti o l'intenzione di investimenti degli americani nei confronti della Moldavia alla ricerca di nuove vie per il gas. Il governo moldavo avrebbe ceduto il 40% del proprio territorio, principalmente circa 12.000 km quadrati nella regione autonoma della Gagauzia, per 50 anni, prorogabili alla statunitense Frontera Resources International LLC, per prospezioni volte ad individuare risorse di petrolio e gas di scisto. Secondo l'agenzia Regnum, lo scorso 9 marzo il presidente Igor Dodon ha chiesto al governo di rendere pubblico il relativo accordo sulla concessione, dicendosi preoccupato per i metodi di ricerca usati in altri paesi dalla compagnia. La rivista Natural Gas World ricorda che Frontera starebbe per ora operando solo nella regione di Kakhetia, nella Georgia orientale. Al Ministero dell'Ecologia, nonostante neghino l'esistenza di problemi, avrebbero comunque evitato di pubblicare proprio la parte dell'accordo relativa alla metodologia di prospezione. Già nel 1995, scrive Regnum, Kishinev aveva sottoscritto un accordo di concessione per 20 anni con l'America Redeco, che aveva investito 12 milioni di dollari perforando alcuni pozzi, ma nel 2007 il governo moldavo aveva rescisso il contratto per il fatto che i lavori non venivano svolti in maniera adeguata e gli impegni non pienamente rispettati dall'investitore. Frontera programma ora di investire 6 milioni di dollari nelle ricerche per i primi 5 anni e, in caso di risultati positivi, 100 milioni di dollari. Al momento le ricerche confermerebbero la presenza nel sottosuolo moldavo di circa 1 miliardo di metri cubi di gas naturale, rispondenti al fabbisogno annuo. Nel sud del paese l'estrazione di gas e petrolio è svolta dalla Moldavia dalla Moldava Valiex-Cimp, in passato al centro di alcuni scandali creditizi. Ma dai 15 pozzi attivi si estraggono solo 300.000 metri cubi di gas. Il direttore di Valiex-Cimp, Valentin Bodisteanu, scusate la pronuncia, ha dichiarato a Newsmaker che l'accordo con Frontera non pregiudica l'attività della sua compagnia, dato che gli americani opereranno solo in 5.000 km quadrati nel segmento Ugeni-Bessarbka e più a sud verso Vukanesti in Gagauzia, è una zona che non interseca il territorio in cui si trovano i pozzi della Valiex-Cimp. La dirigenza della Gagauzia si è detta particolarmente preoccupata per la concessione accordata alla Frontera senza informare gli organi della regione autonoma. Oltretutto, si fa notare, il presidente della società USA, Steve Nicandros, era stato pochi mesi fa l'artefice del rendezvous in USA tra Victoria Nuland e l'oligarca del PD moldavo Vladimir Plakontiuk, ed è anche uno dei boss dell'Atlantic Council, il centro Yankee che ha tra i propri scopi quello di promuovere la leadership americana e gli accordi internazionali basati sul ruolo centrale della comunità atlantica. La Frontera, preferita alla britannica Overseas Minerals Corporation, è stata creata nel 1996 per le ricerche energetiche proprio nell'Europa orientale, in particolare nell'area del Mar Nero, e nello specifico, secondo l'ex deputato del Partito Liberal Democratico e ora funzionario di Idis Vitorul, Vyacheslav Ionitz, specializzata nella ricerca ed estrazione del gas di scisto. Il ministro per l'ecologia, Valeriu Munteanu, mentre nega che le ricerche abbiano per oggetto il gas di scisto, ammette comunque che l'accordo abbia l'obiettivo di alleggerire il paese dalla dipendenza energetica dalla Russia. e su Regnum si avanza il dubbio che gli scavi in lungo e in largo alla ricerca di gas escano dal quadro degli investimenti americani per interessare la sfera geopolitica. Il primo ministro Pavel Filip ha dichiarato che l'accordo con Frontera va oltre il concetto di investimento e tutela la sicurezza e l'indipendenza energetica del paese, contribuendo a evitare ogni intervento geopolitico. L'ambasciatore USA James Pettit, presidente alla firma dell'accordo, ha detto di essere orgoglioso che un'impresa americana realizzi un grosso progetto in Moldavia e spero che ciò sia l'inizio di una crescita degli investimenti, non solo americani, ma stranieri in generale. Sinistramente, Sputnik Moldavia osserva che il paese otterrà appena l'1% dei profitti dell'estrazione. Regnum nota che Moldovo Gas, 50% delle azioni di proprietà di Gazprom, 35,33% del governo moldavo e 13,44% della Transnistria, ha acquistato nel 2016 oltre 1 miliardo di metri cubi di gas russo. Al 1 gennaio scorso il debito per il prodotto era di 6,5 miliardi di dollari, di cui l'89% a carico della Transnistria. In sostanza, non mancano i presupposti per supporre che anche l'accordo con la compagnia USA rientri tra le clausole suggerite dagli istituti internazionali per i propri interventi di sostegno. Tra questi, in base ai dettami dell'FMI, Fondo Monetario Internazionale, in base al nuovo piano creditizio triennale del novembre scorso per 179 milioni di dollari, anche in Moldavia sono in arrivo, oltre all'innalzamento dell'età pensionabile e una rigida regolamentazione del settore bancario, anche drastici aumenti delle tariffe energetiche al consumo, dal 12,7% al 27,4%, a seconda delle compagnie che servono le diverse regioni del paese. È così che l'economista Tatiana Lariushina dichiara a Newsmaker che non è un segreto che la Moldavia venga usata per testare le riforme che poi vengono condotte in Ucraina e che hanno ridotto alla fame e al freddo milioni di cittadini ucraini. Quelle e anche, come ha fatto più volte notare la Rissa, i numerosi bombardamenti in violazione degli accordi di Minsk.
Assolutamente.
E persino il neopresidente Igor Dodon, che in campagna elettorale aveva duramente criticato l'accordo col Fondo Monetario Internazionale, ora dice di non voler rinunciare alla collaborazione col Fondo o con la Banca Mondiale. Ma ciò dovrebbe avvenire sulla base degli interessi nazionali moldavi, dichiarando di essere pronto a indire un referendum contro l'innalzamento dell'età pensionabile e l'aumento del 30% delle tariffe energetiche, come pure contro la richiesta di diminuire i sussidi all'agricoltura, che già così non è in grado di reggere la concorrenza delle aziende dell'Unione Europea, finanziate con centinaia di euro a ettaro contro qualche decina di euro delle nostre. Pare insomma che, mentre si cerca di ostacolare ogni progresso sui progetti dei gasdotti South Stream e Nord Stream 2, si stia anche procedendo a metter piede direttamente sulle aree che a suo tempo già la Germania hitleriana aveva individuato come vitali per i propri rifornimenti energetici, questa volta con il discreto consenso delle leadership locali.
Beh, insomma, questo fa un po' ritornare insomma ai motivi che sappiamo per cui c'è tanto interesse, no? Sul fronte ucraino, insomma, sul fronte est.
Chiaramente sappiamo che la corsa alle risorse energetiche in questo momento è prioritaria.
Bene, direi che adesso per invece degli aggiornamenti più specifici rispetto proprio alla situazione in Donbass, cediamo la parola alla nostra Larissa, che meglio di chiunque altro può ovviamente riportarci un po' delle informazioni rispetto alla situazione. Quindi vi lasciamo in compagnia della sigla, della jingle che ce la introduce, e poi insomma ci colleghiamo con lei. Quindi un attimo di attesa per i nostri ascoltatori.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
водою.
Но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет.
И свет, и ветер, и звезд ночной болью. И днем мое сердце тревожную дать за дно.
Basturin, che è capo del gruppo operativo, sulle notizie di settimana precedente, settimana scorsa, che sarebbe dalle 2 fino al 10 di marzo, e sempre la situazione sul territorio del Donbass non si è cambiata. Le forze militari ucraine continuano di dare il fuoco sul territorio di due repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk. L'Ucraina continua a usare armi vietate non solo dagli accordi di Minsk, ma anche da tutti gli istituti internazionali per i diritti umani. Le forze militari ucraine usano artiglieria pesante, carri armati, mortai di diverso calibro, BMP e armi leggere. Settimana scorsa 13.192 volte in totale si è stato violato il regime e cessato il fuoco. E sotto il fuoco sono rimasti quasi tutti i centri abitati che si trovano lungo linea del fronte. Questo 30 insediamenti. In seguito di bombardamenti sono stati danneggiati 50 case. Entro tutta la settimana il nemico ha cercato di distruggere o danneggiare gli oggetti più vitali, più necessari per la vita umana normale, di infrastruttura, in particolare la stazione di filtraggio e sistemi di luce, gas e acquedotti. E perdite tra i miliziani della Repubblica che stanno difendendo il proprio territorio entro questa settimana sono stati uccisi 3 uomini e ferito un miliziano. Oltre a questo, dopo il fuoco dei mortai vicino città Jasenovata, sono stati feriti 2 civili. Il comando ucraino continua di aumentare la quantità delle armi vicino alla linea del fronte. Questi sono i cannoni missilistici Grad, Sau, Gvasdika, i carri armati, mortai di diverso calibro, anche vietati dagli accordi di Minsk. E ancora continuano a morire i civili sul territorio di provincia di Donetsk. E questo si trova sul il territorio che si trova sotto il controllo di Ucraina. In seguito di errore fatto di correzione di mortaio, è stata distrutta il palazzino di due piani in centro abitato Čermalik. E in seguito un uomo è stato ucciso e uno in gravi condizioni è stato accompagnato all'ospedale. La situazione politico-militare dipende da assedio economico da parte dei nazionalisti ucraini, che continuano a bloccare le vie ferroviarie nonostante i comandi dalle autorità militare superiore. Questi fatti mostrano il sviluppo di anarchia in società ucraina, che fa preoccupare per i nostri concittadini che si trovano sul territorio d'altra parte della linea del fronte. È ovvio che l'anarchia e l'illegalità porteranno solo l'aumento di criminalità e vittime umane. Le autorità di due repubbliche popolari richiamano la società mondiale di chiedere il potere di Kiev di eseguire i propri leggi costituzionali e difendere i cittadini ucraini che subiscono i minacci dalle azioni non legittime da parte dei nazionalisti criminali. Si continuano i tentativi da parte di rappresentanti di servizi della sicurezza di Ucraina di rovesciare la responsabilità sui crimini compiuti dai militari ucraini sulle spalle di miliziani e popolari. In particolare ancora in discussione la tragedia che ha portato le vittime tra i civili nei pressi di posto di blocco di centro abitato Volnovakha, dove ricordiamo in aprile sono stati uccisi 6 civili e altri decina di altri sono stati i feriti. E dopo io parto dai briefing di oggi, 16 marzo, subito da Repubblica Popolare di Lugansk, sempre dal colonnello Marucco. Ha detto che nelle ultime 24 ore il nemico 15 volte ha violato il regime cessato il fuoco. Sotto il fuoco sono rimaste posizioni delle milizie popolari nei pressi di centri abitati Lazavoja, Kalinovka e Kalinova, Sokolniki, Frunze, Krutaja Gora, Žoltaja. Le forze militari ucraine hanno usato i mortai di calibro 120-82 mm, 20 cannoni antiaerei, lanciagranate e armi leggeri. In seguito di sparatoria nei pressi di centro abitato Irmina è stato danneggiato il gasdotto. Fili elettrici e le case sono state danneggiate, i vetri. In seguito di mancanza di corrente, adesso la fornitura dell'acqua potabile sul territorio della Repubblica di Lugansk è diminuita circa il 60%. Dopo la ricognizione della Repubblica di Lugansk continuo a scoprire la presenza dei istruttori stranieri sul territorio ucraino. Così al villaggio Baravskoye, che si trova a 10 chilometri da Severodonetsk, la città che si trova sotto responsabilità ucraina, si trovano istruttori militari da Repubbliche Baltiche e da Polonia e loro insegnano ai militari ucraini la tattica di conduzione di battaglie in città, in quartieri civili e conduzione di azioni di minazione e sabotaggio. Oltre a questo, istruttori canadesi insegnano ai soldati ucraini l'attività di ricognizione. E nel centro abitato Novy Aidar è arrivato circa 160 uomini che parlano, che si comunicano tra di loro in inglese. In breve tempo questi militari possono essere trasferiti più vicino alla linea di contatto con scopo di eseguire l'attività di ricognizione e sabotaggio. E dopo, dal briefing quotidiano di Edward Bassurin di oggi, sappiamo che anche oggi è sempre stato violato il regime di silenzio, e sono rimaste sotto il fuoco più intenso da parte di nemico, che ha usato le armi vietate dagli accordi di Minsk, i seguenti centri abitati di Repubblica di Donetsk. Questi sono Zaitseva, Gorlovka, Jasinovata, Spartak, Zakucevsk, regione Petrovskij di città di Donetsk. In totale sono 17 centri abitati della Repubblica che hanno subito i bombardamenti da parte delle forze militari ucraine. Artiglieria pesante di 152-122 mm, carri armati, mortai di calibro 82-120 mm, l'armamento di BMP e BTR, cannoni antiaerei, lanciagranate e armi leggere. In seguito di bombardamenti da parte di aggressori ucraini sono state danneggiate 10 case e la stazione di scaldamento. Nella regione di Petrovskij sono stati danneggiati i fili elettrici di potenza 110 kW. In seguito di bombardamento notturno, i residenti di una parte di regione Petrovskij di città di Donetsk sono rimasti senza la luce. Ci sono anche le perdite tra i miliziani. È stato ucciso uno militare della Repubblica in seguito della sparatoria sulle posizioni dei miliziani. La ricognizione della Repubblica continua a registrare la concentrazione delle forze militari lungo linea di contatto. Nel centro abitato Granitne, che si trova a 500 metri dalla linea di contatto, sono arrivati due plotoni di personale. Nei pressi di città Artyomovsk, che si trova sotto il controllo di Ucraina, uno battaglione di personale che porta nome Krivbas. È molto intenso il movimento lungo linea del fronte dei diversi gruppi dei nazisti radicali, che possano provocare i sparatori verso i macchine civili e residenti, così come è successo 15 marzo sul posto di controllo a Khtyabrskij. Hanno cominciato a sparare quando la gente erano ancora sul territorio di zona grigia. Sotto la sparatoria è finito anche il giornalista italiano Bianchi Maurizio, nei pressi dell'insediamento Spartak. Questo fatto ha il video conferma, e la società internazionale può ennesima volta accertarsi nel violenza degli accordi di Minsk da parte dell'Ucraina e violenza del regime del cessate il fuoco. Oltre a questo, la notte tra 15 e 16 di marzo, in seguito dei bombardamenti, quattro minieri di Repubblica di Donetsk sono rimasti senza il corrente. In momento di distacco della luce sotto la terra si trovavano in totale, in queste quattro miniere, 116 minatori. Urgentemente è partito il programma di contro avaria, e tutti i minatori sono stati portati sopra sull'aria fresca. E dopo volevo un pochino trattenermi su questo che è successo ancora in weekend scorso, che le forze militari di Ucraina ancora una volta hanno provato di fare ricognizione dall'acqua, e purtroppo non è andato in buon fine questo suo tentativo, insomma. E quindi sabato, sull'ordine del comandante del 73° centro di operazioni speciale della Marina Militare dell'Ucraina, il capitano di primo rango Edoard Shevchenko due motoscafi da guerra sono entrati nelle acque territoriali della Repubblica di Donetsk di fronte al villaggio Bizimennaya per compiere operazioni di ricognizione e svolgere provocazioni con apertura del fuoco verso le posizioni dei miliziani. Siamo stati, dice Edward Basturin, costretti ad aprire il fuoco di risposta con armi da fuoco e missili anticaro guidati Ptur. In risultato di ciò uno dei motoscafi è stato pesantemente danneggiato, ha detto Edward Basturin. E secondo il portavoce militare, due militari ucraini della brigata numero 73 addestrata dalle truppe americane in Ucraina è diversamente alloggiata dalle autorità di Kiev, sarebbero rimasti uccisi mentre altri tre avrebbero riportato i gravi feriti. Secondo Basturin, il tragico epilogo di azioni non ponderate dai comandi delle forze armate ucraine hanno nuovamente portato ad insensate vittime tra i soldati. Per la seconda volta in un mese e per la terza volta in assoluto dall'inizio del conflitto, l'esercito ucraino si avvicina alle posizioni della Repubblica di Donetsk via mare. Un'operazione analoga era stata effettuata una decina di giorni fa, il 3 marzo, quando in seguito ad uno scambio di raffiche di mitragliatrice pesante, la coppia di motoscafi ucraini ha fatto rientro a Mariupol. Dopo volevo dirvi che il 13 marzo pomeriggio le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco verso la periferia di Donetsk e di città Esinavata con artiglieria e carri armati, provocando due feriti tra i civili, ha riferito da Edward Basturin. Le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco sul quartiere Kulbyshevskij di città Donetsk. Un proiettile di artiglieria ha colpito una palazzina a 9 piani in via Kolkhozna. In quel momento erano in corso i lavori di riparazione del tetto ed a causa del bombardamento due operai hanno riportato i feriti. E verso 16 ore locali i militari ucraini avevano aperto il fuoco contro i villaggi Yakovlivka e Spartak, impiegando artiglieria pesante, come solito, di calibro 152 mm e carri armati, armamenti vietati dagli accordi di Minsk, sparando a oltre 50 colpi da queste armi pesanti. E dopo torniamo 15 di marzo, sempre il villaggio Zaitseva, che si trova nella periferia di Gorlovka, nuovamente si è stato sotto l'attacco da parte dei soldati ucraini. E quindi alla mattina alle 9 le forze militari ucraine, 13 di marzo, hanno aperto il fuoco sul villaggio Zaitseva. I due civili sono stati feriti. Uno dei feriti è morto all'ospedale, ha detto il sindaco di città di Gorlovka. Il secondo civile, che ha riportato ferite e ricoverato nell'ospedale cittadino, è versa in gravi condizioni. Anche tra i militari, come ha affermato Edward Basturin, portavoce delle milizie popolari della Repubblica Popolare di Donetsk, ci sono state le vittime nelle scorse 24 ore. Le perdite tra le fila dei soldati ammontano ad un militare è ucciso in seguito all'esplosione di un colpo di artiglieria ucraina da 152 mm che ha centrato la trincea, ha detto Edward Basturin. E dopo volevo tornarmi a quel caso che sappiamo che dal 20 di febbraio i battaglioni nazionalisti hanno bloccato le vie ferroviarie. Il 13 di marzo con le forze di polizia ucraina questo assedio è stato irrotto, ma già sera 14 di marzo sul posto di blocco di aggressori ucraini nei pressi di città di Slavyansk sono arrivati i radicali guidati dal deputato da Verkhovna Rada, questo parlamento ucraino, si chiama deputato Vladimir Parasyuk. E ultimi volevano riprendere i posizioni. E Parasyuk...
Intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Ma noi facciamo questo più effettivamente e più professionale. Nessuno non aspettava che il governo di Ucraina prenda la decisione completamente bloccare tutti i vie di trasporto tra Ucraina e due repubbliche. Vietato movimento di qualsiasi merce, escluso aiuti umanitari che non arrivano mai. E questo assedio si durerà finché, questo è, ha detto Poroshenko, che questo assedio si durerà finché non si ferma il fuoco sulla linea di contatto, non si portano via armamenti pesanti e affinché l'amministrazione esterna su tutte aziende ucraine che si trovano sul territorio di due repubbliche non sarà cessato. E pagherà tutte le perdite economiche da pagare, tutte le perdite economiche dovranno frazione politica Samopomoc, dopo il partito di Timoshenko Batkivshina, due repubbliche popolari di Lugansk e di Donetsk, perché è colpa loro di questa situazione di oggi. E questa azione di Kiev viola gli accordi di Minsk, la decisione di Poroshenko di legittimare l'assedio, questo è un vero genocidio di 4 milioni di residenti che si trovano sul territorio di due repubbliche. Purtroppo è questa situazione. E dopo due frasi volevo dire che la Yulia Tymoshenko, anche 13 di marzo, il leader della frazione dell'opposizione Battiscina, che sarebbe la patria in italiano, nel Parlamento ucraino, è convinta che l'Ucraina sia controllata dall'esterno e che le autorità stiano portando il paese ad una colonizzazione economica e completa. E quindi dopo volevo dirvi che insomma vorrei chiedere, siccome il giorno 5 di marzo è andata l'azione internazionale Fermiamo il genocidio di Donbass, adesso ci sono i filmati e c'è un documentario che io adesso lo diffondo, chiedo anche a voi per favore di girarlo più possibile, che vedano. Adesso facciamo un lavoro di tradurre, fare sottotitoli in italiano di questo documentario, da dove si vede perché abbiamo fatto questa azione, perché c'è un vero genocidio, perché c'è la guerra in l'est di Ucraina e questa informazione purtroppo qua in Europa quasi non c'è niente, certo. E quindi vi chiedo di diffondere, insomma, adesso senza titoli, ma ci sono diciamo dal 12 paesi piccoli pezzi a metà di questo documentario da dove si vede la testimonianza, diciamo che questa azione di 5 marzo è veramente è andata e ha avuto posto in 12 diversi paesi, e quindi vi chiedo di girare questo documentario.
Assolutamente, certo.
Ecco. E quindi il resto, scusate, una bella notizia che devo darvi proprio tutti quanti, e ringraziare che finalmente il nostro camion, il nostro con aiuti umanitari che abbiamo raccolto in diverse parti, diverse città di Italia, finalmente è arrivato il giorno 10 di marzo a Lugansk, è arrivato il nostro camion con aiuti umanitari.
Bene. Finalmente.
Ecco, vi ringrazio tutti di chi ha sostenuto economicamente, o chi ha portato, anche voi ragazzi da Padova che avete fatto diverse azioni, diverse cene di beneficenza, e questi sabati che avete fatto i mercatini, insomma tutti quanti vi ringrazio molto. E prima non vi dicevo niente perché ero molto preoccupata che passa, sì, che finché arriva, insomma, certo. E adesso già mi posso darvi questa bella notizia che finalmente è arrivata. Adesso potete vedere anche diverse foto, diversi filmati, perché già da Marina, da città di Alchevsk, il gruppo volontario che si chiama Buoni Mani, Harushi Ruki, le è già consegnato ieri a Stakhanov, questa città che è anche stata colpita dai armi ucraini, e dopo è un centro abitato di nome Galubovka. Anche loro hanno portato i diversi chili di aiuti umanitari, e adesso aspettiamo Pervomaisk, che devono anche loro portare gli aiuti umanitari destinati a loro. Pervomaisk, credo che Kirovsk e villaggio Frunze, che si trovano più vicino alla linea del fronte. Quindi vogliamo proprio aiutare e dare questi aiuti umanitari a quegli abitanti e residenti che si trovano vicino linea di fronte.
Assolutamente, beh, questa è una notizia finalmente positiva che riusciamo a dare anche dai nostri microfoni, quindi questo è assolutamente bene, speriamo anzi di continuare a poter sostenere queste, insomma, gli aiuti umanitari che riusciamo a mandare. E anche in questo senso mi viene, insomma, da rilanciare anche con te la solidarietà con i compagni di Sassari, che purtroppo invece è proprio in occasione di una cena benefit per il Donbass sabato hanno subito un attacco da parte dei fascisti, e questa dimostrazione come purtroppo dall'Ucraina all'Italia i fascisti hanno sempre lo stesso ruolo, cioè quello di opprimere e attaccare, no? Chi invece si mobilita e lotta, e insomma hanno sempre un ruolo al servizio dei padroni.
Aggressività e qualità, io vedo che appartiene a tutti gli aggressori, come nostri ucraini, anche gli italiani.
Esatto.
Aggressività. E sì, dopo io volevo solo, che mi è sfuggito, dire, faccio solo due parole, come la risposta sul assedio di due repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk. La Russia ha mandato proprio oggi, 16 marzo, è arrivato il convoglio numero 62 che ha portato circa 360 tonnellate di merci, ma maggior parte è composto dai pappi per i bambini, per i piccoli, e tutta merce è stata composta sulle esigenze dei cittadini, dei abitanti dei due repubbliche. E dall'autunno di 2014 circa 75.000 tonnellate di diversi aiuti umanitari sono stati portati dalla parte della Russia, di MCS della Russia, sulle due repubbliche popolari. Scusate, questo
volevo anche certo.
Ecco.
Va bene, allora Larissa, se per oggi non avevi altre cose urgenti, insomma, da raccontarci, noi ci risentiamo la prossima volta.
Sì, vi ringrazio molto, sì, per questa occasione, spero molto. Sì, chiedo anche di diffondere queste registrazioni,
certo,
della radio, perché io cerco di mandare. E dopo volevo dirvi che già seconda volta sono stata intervistata dalla radio Soyuz, e loro devono anche ripetere questo piccola intervista, proprio piccolissima mia intervista, sempre sulla situazione nel Donbass, anche la Radio Piper, se io dico giusto, e quindi potete vedere dopo anche la mia intervista sul www.pianetaoggi.net, ci sono due interviste già sempre fatte da il giornalista Massimo Bonella, e anche questo potete anche girare, insomma, chi ha vuole sapere, avere un po' di informazioni dal Donbass.
Certo, va bene Larissa, allora insomma sicuramente adesso metteremo anche il link per il video sul collegamento. E niente, noi ci risentiamo allora prossimamente.
Va bene, vi ringrazio. Bene. E buona serata a tutti.
Un abbraccio forte a te, ciao cara.
Ciao.
Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così.
vendetta verrà dal partigiano. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. C'è il vento, calma la bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo, sventolando la nostra sua bandiera, vittoriosi al fin liberi
quando sono le 21.01 di giovedì 16 marzo, siete in collegamento con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e appunto andiamo a continuare la nostra trasmissione dopo aver sentito gli aggiornamenti, come sempre molto puntuali, di Larissa che ha, insomma, ha fatto una bella panoramica di quello che sta succedendo sul fronte ucraino della guerra che avanza inesorabilmente in Europa come nel Medio Oriente, insomma, come vediamo, insomma, dettato dalla crisi, avanzare sempre di più la tendenza che vede il polo imperialista legato agli Stati Uniti scontrarsi con quello invece diciamo russo e cinese, che nonostante le affermazioni di Obama, di Trump inizialmente sembrava, insomma, essere meno incline all'aumentare il conflitto, ma non sembra poi del tutto così rispetto, insomma, al fronte anche ucraino. Andiamo quindi un po' invece a parlare all'interno di questo quadro di che cosa fa, come si sta sviluppando la situazione rispetto all'Europa, anche perché proprio Trump, insomma, all'inizio sembrava aver, prima della sua effettiva, insomma, presa di casa alla Casa Bianca, sembrava, insomma, voler mettere un po' in dubbio il ruolo della NATO, nel senso che la partecipazione statunitense sembrava, insomma, dovesse essere in qualche maniera minore, cosa che invece poi è stata ampiamente rimangiata e, insomma, sembra comunque continuare a essere uno strumento che gli imperialisti statunitensi hanno ben in mente di utilizzare, e, insomma, non certo meno del passato. E così, insomma, vediamo che dall'altra parte l'Europa sembrava essersi subito un po' mossa di fronte a queste dichiarazioni per rilanciare quello che, insomma, da tanto tempo viene sventolato come una necessità di una difesa comune europea, ma che poi, insomma, questa barca spesso, anzi sempre, trova gli scogli degli interessi dei singoli stati europei che non hanno del tutto, insomma, intenzione di così mettere al di sopra dei propri interessi della propria borghesia quelli, insomma, di una fantomatica borghesia più, cioè, no, mettere in comune quelli, insomma, europei, ecco. Detto questo, proviamo a leggere un po' questo articolo di Manlio Di Nucci del 21 di febbraio, che va proprio a mettere un po' i puntini su quello che di cui stiamo parlando, cioè le colombe armate dell'Europa, così, insomma, si chiama. E dice, e così inizia: ulteriori passi nel rafforzamento dell'alleanza sono stati decisi dai ministri della difesa della NATO, riuniti a Bruxelles nel Consiglio Nord Atlantico, anzitutto sul fronte orientale, col dispiegamento di nuove forze di deterrenza in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, unito ad una cresciuta presenza NATO in tutta l'Europa orientale, con le esercitazioni terrestri e navali. A giugno saranno pienamente operativi 4 battaglioni multinazionali da schierare nella regione. Ecco come nota nostra, ecco come vedete che il fronte est europeo continua a essere un fronte molto caldo, no? E anche la ripresa dell'aggressività, insomma, l'aumento dell'aggressività da parte del governo di Kiev in Donbass, insomma, è lo specchio di queste pressioni che evidentemente, insomma, anche a livello dei paesi europei si stanno facendo presenti. Andiamo avanti con l'articolo invece, che dice: sarà allo stesso tempo accresciuta la presenza navale NATO nel Mar Nero. Viene inoltre avviata la creazione di un comando multinazionale delle forze speciali, formato inizialmente da quelle belghe, danesi e olandesi. Il Consiglio Nord Atlantico loda infine la Georgia per i progressi nel percorso che la farà entrare nell'alleanza, diventando il terzo paese NATO, insieme a Estonia e Lettonia, direttamente al confine con la Russia. Attenzione, proprio no, è in controtendenza con quanto si diceva Trump volesse, insomma, meno premere meno, insomma, rispetto sul confine russo. Continuando, sul fronte meridionale, strettamente connesso a quello orientale, in particolare attraverso il confronto Russia-NATO in Siria, il Consiglio Nord Atlantico annuncia una serie di misure per contrastare le minacce provenienti dal Medio Oriente e Nord Africa e per proiettare stabilità oltre i nostri confini. Presso il comando delle forze congiunte alleate a Napoli viene costituito l'Hub per il Sud, con un personale di circa 100 militari. Esso avrà il compito di valutare le minacce provenienti dalla regione e affrontarle insieme a nazioni e organizzazioni partner. Disporrà di aerispia, AWACS, e di droni che diverranno presto operativi a Sigonella. Per le operazioni militari è già pronta la forza di risposta NATO di 40.000 uomini, in particolare la sua forza di punta ad altissima prontezza operativa. L'Hub per il Sud, spiega il segretario generale Stoltenberg, accrescerà la capacità della NATO di prevedere e prevenire le crisi. In altre parole, una volta che esso avrà previsto una crisi in Medio Oriente, in Nord Africa o altrove, la NATO potrà effettuare un intervento militare preventivo, fra virgolette. Ci hanno abituato a questo nome. L'Alleanza Atlantica al completo adotta in tal modo la dottrina del Falco Bush sulla guerra preventiva. I primi a volere un rafforzamento della NATO, anzitutto in funzione antirussa, sono in questo momento i governi europei dell'alleanza, quelli che in genere si presentano in veste di colombe. Temono, infatti, di essere scavalcati o emarginati se l'amministrazione Trump aprisse un negoziato diretto con Mosca. E aggiungerei io essere fagocitati anche dal fatto che insomma, Stati Uniti e Russia potrebbero avere intenzione di dividersi di fatto l'Europa, insomma fare un po' la parte del vaso di coccio all'interno, insomma tra i vasi di ferro. Questo sicuramente è un pensiero che gli Stati europei dovrebbero porsi e che effettivamente si pongono, visto insomma questo attivismo a est. Particolarmente attivi i governi dell'est, Varsavia, non accontentandosi della terza brigata carrozzata inviata in Polonia dall'amministrazione Obama, chiede ora a Washington, per bocca dell'autorevole Kaczynski, la mia pronuncia è veramente tragica, di essere coperta dall'ombrello nucleare USA, ossia di avere sul proprio suolo armi nucleari statunitensi puntate sulla Russia. Pensa te, io proporrei di dirle: guarda, se volete prendere quelli che ci abbiamo qua ad Aviano e a Brescia, noi ne facciamo volentieri a meno, insomma, non è che proprio ci teniamo ad averle qua sul groppone.
No, sono tutte vostre.
Kiev ha rilanciato l'offensiva nel Donbass contro i russi di Ucraina, cioè quindi senza andare a ovviamente a ribadire quanto già raccontato da Larissa in queste nella sua rubrica, sia attraverso pesanti bombardamenti, sia attraverso l'assassinio sistematico di capi della resistenza in attentati dietro cui vi sono anche servizi segreti occidentali. Contemporaneamente il presidente Poroshenko ha annunciato un referendum per l'adesione dell'Ucraina alla NATO. A dargli manforte è andato il premier greco Alexei Tsipras, alla faccia della socialdemocrazia, aggiungerei io come nota a margine, che in visita ufficiale a Kiev l'8-9 febbraio ha espresso al presidente Poroshenko il fermo appoggio della Grecia alla sovranità, integrità territoriale e indipendenza dell'Ucraina. No? Il compagnotto Tsipras, per quanti qualche insomma tempo fa erano grandi sostenitori de Tsipras qua, oltre ricordo che in questi ultimo periodo insomma si è dato molto ai viaggi diplomatici. Dopo essere stato da Poroshenko è pure andato da Netanyahu con lo stesso stile proprio di sostegno all'impianto imperialista e sionista, e
col cestino in mano aspettando qualche finanziamento da...
Ah, probabilmente anche
lui si rovescia, mostra il pancino e se qualcuno mette qualche soldino nel cestino va bene.
Esatto, viva la socialdemocrazia, viva la socialdemocrazia, questo insomma va detto e sancito, quindi purtroppo la strada del riformismo la si vede insomma che fine fa, insomma dove ci conduce, a casa di Poroshenko oppure a casa di Netanyahu, e questo insomma mi sembra l'epilogo più chiaro. Concludendo brevissimamente l'articolo, di conseguenza appunto il non riconoscimento di quella che Kiev definisce l'illegale annessione russa della Crimea, quindi infatti proprio Tsipras ha dato completa adesione al progetto di Poroshenko. L'incontro, ha dichiarato Tsipras, gettando le basi per anni di stretta cooperazione tra Grecia e Ucraina, contribuirà a conseguire la pace nella regione, cioè la pace degli imperialisti ovviamente, perché di altra pace, cioè quella dei cimiteri, è l'unica che viene purtroppo insomma proposta evidentemente.
Bene, continuiamo a leggere, a omaggiare Mario Di Nucci. Leggiamo un altro articolo, questo del 14 febbraio, il libro del golpe bianco.
Eh sì, perché qua vediamo invece se questo è quello che in Europa si sta apparecchiando da parte dei vari stati europei, vediamo come l'Italia si sta apparecchiando per i venti di guerra che stanno andando a soffiare in maniera sempre più evidentemente determinata.
Mentre i riflettori mediatici erano puntati su Sanremo, dove si è esibita anche Roberta Pinotti cantando... Ah sì, questa me l'ero persa.
Non guardi Sanremo?
No, quest'anno anch'io non l'ho guardato.
Anch'io me l'ero persa, per fortuna.
Cantando le lodi delle missioni militari che riportano la pace, Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 febbraio il disegno di legge che consentirà l'implementazione del Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, a firma della ministra Pinotti, delegando al governo la revisione del modello operativo delle forze armate. Revisione in senso migliorativo di quello attuato nelle guerre a cui l'Italia ha partecipato dal 1991, violando la propria Costituzione. Dopo essere passato per 25 anni da un governo all'altro, con la complicità di un Parlamento quasi del tutto acconsenziente o inerte, che non l'ha mai discusso in quanto tale, ora sta per diventare legge dello Stato. Un golpe bianco che sta passando sotto silenzio. Alle forze armate vengono assegnate 4 missioni, che stravolgono completamente la Costituzione. La difesa della patria, stabilita dall'articolo 52, viene riformulata nella prima missione, quale difesa degli interessi vitali per il Paese. Da qui la seconda missione, contributo alla difesa collettiva dell'Alleanza Atlantica e al mantenimento della stabilità nelle aree incidenti sul Mar Mediterraneo, al fine della tutela degli interessi vitali o strategici del Paese. Il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, stabilito dall'articolo 11, viene sostituito nella terza missione dalla gestione delle crisi al di fuori delle aree di prioritario intervento, al fine di garantire la pace e la legalità internazionale. Il Libro Bianco demolisce in tal modo i pilastri costituzionali della Repubblica Italiana, che viene riconfigurata quale potenza che si arroga il diritto di intervenire militarmente nelle aree prospicienti il Mediterraneo, Nord Africa, Medio Oriente, Balcani, a sostegno dei propri interessi economici e strategici, e non solo dei propri interessi, tra l'altro, al di fuori di tali aree, ovunque nel mondo siano in gioco gli interessi dell'Occidente, rappresentati appunto dalla NATO sotto comando USA. E funzionale a tutto questo è la legge quadro entrata in vigore nel 2016, che istituzionalizza, le missioni militari all'estero, costituendo per il loro finanziamento un fondo specifico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infine, come quarta missione, si affida alle forze armate sul piano interno la salvaguardia delle libere istituzioni, con compiti specifici in casi di straordinaria necessità ed urgenza. Formula vaga che si presta a misure autoritarie e strategie eversive. Il nuovo modello accresce fortemente i poteri del capo di Stato maggiore della difesa anche sotto il profilo tecnico-amministrativo e allo stesso tempo apre le porte delle finanze armate a dirigenti provenienti dal settore privato che potranno ricoprire gli incarichi di segretario generale, responsabile dell'area tecnico-amministrativa della difesa e direttore nazionale degli armamenti. Incarichi chiave che permetteranno ai potenti gruppi dell'industria militare di entrare con funzioni dirigenti nelle forze armate e di pilotarle secondo i loro interessi legati alla guerra. L'industria militare viene definita nel Libro Bianco pilastro del sistema paese, poiché contribuisce, attraverso le esportazioni, al riequilibrio della bilancia commerciale e alla promozione di prodotti dell'industria nazionale in settori ad alta remunerazione, creando posti di lavoro qualificati. Non resta che riscrivere l'articolo 1 della Costituzione, precisando che la nostra è una Repubblica, un tempo democratica, fondata sul lavoro dell'industria bellica.
Assolutamente, quindi direi che questo articolo ben faceva capire che ruolo intende avere, insomma, o ha in progetto di avere l'imperialismo italiano sui prossimi fronti di guerra. Sicuramente si sta organizzando.
Si stanno predisponendo in modo da essere un più efficiente, più legale strumento di guerra degli imperialisti internazionali.
E quindi chiaramente questo ci fa collegare al fatto che anche con i sionisti il rapporto si fa sempre più stretto. Spesso, insomma, abbiamo ricordato come l'apparato repressivo e militare messo in campo da Israele per l'occupazione della Palestina sia modello di riferimento per tutti i paesi europei occidentali, sia per come gestire i fronti di guerra, sia per la gestione del controllo sociale, sempre di più, insomma, anche appunto da un punto di vista di guerra interna, come dire, no? Nel senso, sia sul fronte esterno, Israele sta diventando sempre di più, insomma, esportatore di strumenti di guerra. E così come, insomma, sul fronte interno sta assumendo un ruolo di guida per appunto lo sviluppo del controllo sociale, parlando appunto del pensiamo alle telecamere, ma pensiamo insomma a vari strumenti che man mano lo Stato sionista ha adottato per appunto sperimentato sul popolo palestinese, ma anche appunto da un punto di vista repressivo come strumenti di guerra e di proprio bellici, ecco. Quindi questo insomma è un tema molto caldo, perché è anche Israele rappresenta anche una continua ricerca rispetto a questo tema. Le università israeliane sono ampiamente impegnate in questo, no? E quindi un aspetto che noi spesso continuiamo insomma a cercare di far emergere è quello di quanto l'imperialismo italiano sia profondamente legato e si sostanzi questo rapporto con i sionisti, con anche ultimamente tutta una serie di norme legislative che vanno a rinsaldare questo rapporto, sia sul piano della collaborazione militare strettamente legata quindi ai fronti di guerra e le esercitazioni eccetera eccetera, sì, e anche al mercato militare in sé, ma anche sul fronte appunto del controllo invece interno, no? Si parlava anche un'occasione, insomma in varie occasioni nelle ultime puntate di Tamburi Rossi, della proposta di legge contro il BDS, ma anche delle altre proposte di legge che va a regolamentare proprio questo tipo di interscambio tra la sicurezza interna italiana e quella israeliana, e questo insomma ci fa capire bene che tipo di diciamo livello di vicinanza estremamente intima si va a costruire con appunto tra i sionisti e il governo italiano. In questo senso un campanello d'allarme lo stanno suonando con grande merito gli studenti di Torino, ma anche gli studenti di Cagliari, che ormai da un anno quasi, perché insomma si sono iniziati a mobilitare già alla fine dell'anno scorso, rispetto agli accordi che le università italiane stanno intrattenendo e firmando con le università di Haifa o il Tecnio, insomma le università sioniste, che hanno un ruolo ben preciso all'interno dell'occupazione della Palestina e che di fatto insomma vanno a fare ricerca, a promuovere la ricerca che è finalizzata all'occupazione e alla repressione. Quindi a gran voce questi studenti stanno mettendo l'accento su uno degli aspetti fondamentali, cioè il fatto appunto di una collaborazione che è di fatto tra proprio politica, insomma, no? Di connivenza tra gli imperialisti e i sionisti. E questo insomma è un aspetto che eleva molto il discorso del BDS, no? Il boicottaggio accademico riesce a essere, anche rispetto al boicottaggio più generale, riesce a essere molto più politico, e anche per questo ritrova un grande interesse da parte di molti studenti e anche di professori che in questo senso hanno seguito questo percorso, ma che vedono però una sottotale silenzio, comunque repressione, anzi, da parte delle università, che ovviamente non vogliono certo retrocedere da questi accordi. Ma direi che insomma, per parlare meglio di questo argomento e per farci aggiornare rispetto a la mobilitazione che c'è stata anche ieri rispetto a proprio alla, appunto, la richiesta da parte degli studenti torinesi di interrompere le collaborazioni tra l'Università di Torino e il Technion, andiamo a sentire proprio una delle studentesse che, insomma, meglio di lei nessuno ci può raccontare com'è andata ieri e insomma quali saranno le prossime occasioni di mobilitazione. Quindi un po' di musica per introdurre questa intervista, intanto andremo a telefonare, a ripristinare un collegamento telefonico.
الله فلسطينية كانت عذرة بس اغتصبوها في الدورة الشهرية اختلفت على الكراسي بين عباس وهنية اسرائيل الصهيونية بكل من ربع ساعة كتالومية ارواحهم بقلوبنا والعزة للشهيد مش مسيا الكل راح ضحية بصفوف الناس بالدولة العربية كل مسيرة احتجاج ما فيها اقل من مية حكام بيستنوا اشارة اسرائيلية عشان يعمل للوضع اسعافات اولية النتيجة واضحة بعد الحداد المحلات فاتحة خبار ممنوع تندع لأنه الرقابة مش سامحة بعد محرقة إعلان مفاوضات والمصالحة بين الإجرين على أهل غزة رايحة بين الإجرين عليهم رايحة
الفلسطينيون هنا إنه إذا كنت في غزة فأنت بلا شك في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أينما كنت.
هذه الطفلة الشهيدة أصيبت داخل منزلها في جباليا.
نلخص جزءا من معاناة أهل غزة.
والمأساة تكررت في منازل الفلسطينيين في القطاع بصور عدة.
صار على غزة والعالم واقفين متكفي شايف كل شي بس ولا كلمة اختفي غزة ياه متغزي من كل جسي دلع طيزك وعك تخسر الكرسي دلل نفسك شوف شعبك عم بيختفي من الكارثة اللي وقعت انزبت فيه من انتخابات لتفريات لحصار شامل السلاح يلا هات انا واخوي متقاتل اكم من قتيل بعدها مش بكتير بشوي بدون تفكير اسرائيل قطعت الضي ظلام عم والظلم كان عامم كان في دم بس اكتر دم لازم كمان بن ادم لازم يلازم السجن تسويات سلام حالا شوف هالفيلم معبر رفح انفتح فكرنا فرح فجأة طلع نار انفتح كله ادعو بلحظة بحجة صاروخ كاتيوشا مبرد نزل بمستوطني على حوض من ورد علق الضرب اعلان حالة حرب 71 مدني بول جولة علني تحت الارض فيش 4 ايام وباخر حصاد 115 جنازة استشهاد دور هون وغاد بعد مرن تحت الانقاض وعدسات الصياد ضوي احمر على القوات
انها الحرب المفتوحة على غزة
شوف شوف شرف شعوب انتهى بحروب جطورنا بغزة لحتى ندور مين وقف يقول مين كان مسؤول عن قصف نسف هدم لها طور كرمة عربية لما تدور اسمع مش قمة عربية رح تحول صار من زمن تحول لحرب ويعلم شو بكرا نلاقي من بعد الحرب استمرت وما استقرت غزة بالسبع الزمن لدعيب
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 21:27 di giovedì 16 marzo, siete su Tamburi Rossi, Notizie del Fronte, su radiazione.info e siamo in collegamento con una studentessa di Torino, appunto attiva nella mobilitazione contro il Technion, contro gli accordi che l'università sta portando avanti con appunto, l'università sionista del Technion. E insomma, intanto ti ringraziamo di esserti collegata con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Allora, ti abbiamo chiamato oggi, insomma, perché sei un po' reduce da varie settimane di mobilitazione, di iniziative che hanno caratterizzato l'Università di Torino, suo malgrado, diciamo.
Esatto.
Ecco, se puoi, insomma, intanto per i nostri ascoltatori un po' riassumerci brevemente quali sono i contenuti delle mobilitazioni che avete come studenti costruito in queste settimane.
Ok, in realtà riassumo un po' anche la campagna. La campagna è una campagna nazionale che si chiama Studenti contro il Technion e nasce da questo appello lanciato l'anno scorso da più di ad oggi più di 350, quasi 350 accademici italiani che chiedono il boicottaggio di un'università, il Technion di Haifa. Quindi il boicottaggio che prevede l'interruzione dei rapporti tra le università italiane e il Technion di Haifa. Noi portiamo avanti questo boicottaggio accademico perché lo riteniamo importante, lo riteniamo uno dei metodi per arrivare a una giusta soluzione in Palestina. E appunto boicottiamo il Technion di Haifa perché collabora sia con l'esercito israeliano direttamente, quindi con le ricerche militari, sia direttamente con aziende produttrici di armi. Ci sono stati, questa campagna va avanti più di un anno, e ci sono stati dei boom in questo periodo, perché il primo marzo, per la prima volta in tutta Italia, un consiglio studentesco dell'Università di Torino ha approvato una mozione in appoggio al BDS per l'interruzione dei rapporti tra il Technion e l'Università di Torino. Esatto, questo è stato un ottimo passo.
Un'operazione importante.
Esatto, e infatti è servito molto, anche sui giornali se ne è sentito parlare molto. E questa stessa mozione del Consiglio Studenti sarebbe dovuta passare al Senato Accademico in data 14 marzo. In data 14 marzo c'è stato un presidio al Rettorato dell'Università di Torino, partecipato con artisti, cantanti che suonavano, molti studenti che appunto manifestavano il loro dissenso per questa collaborazione con il Technion. È salita una delegazione, il rettorato, ci è stata permessa comunque di parlare, anche se alla fine, dopo 2 ore e mezza, queste strategie, diciamo, che sono sempre le solite, di logoramento.
Esatto.
E ci hanno fatto parlare in Senato Accademico e quindi abbiamo noi ribadito le nostre motivazioni. Abbiamo parlato della legge che è stata approvata da poco dalla Knesset, che vieta a chiunque appoggi il BDS di entrare sia nei territori palestinesi che nei territori israeliani, e abbiamo, diciamo, cercato di svelare ciò che viene ritenuta l'unica democrazia del Medio Oriente. Però purtroppo non è servito, perché naturalmente gli unici che ci hanno appoggiato in Senato Accademico erano gli studenti, sono stati gli studenti, e per il resto i professori e il rettore dell'università hanno votato contro. E in realtà noi non abbiamo assistito alla discussione perché non essendo membri del Senato Accademico non potevamo assistere.
Hanno sbattuto
quindi
fuori.
Quindi siamo usciti, esatto, abbiamo ascoltato via streaming. E le motivazioni erano assurde, cioè non c'erano motivazioni, non riuscivano ad argomentare le loro motivazioni. Nessuno è riuscito a portare avanti una giusta motivazione. C'era chi parlava di collaborazioni con università palestinesi, ma non era quello il punto comunque, cioè non si può rilanciare così. Se io ti chiedo il boicottaggio accademico, tu non mi rispondi con la collaborazione con le università palestinesi, perché certo, non è quello che ti abbiamo chiesto.
Assolutamente.
Poi ci sono stati altri professori che hanno parlato di non tirare su muri, ma di costruire ponti, cioè questa solita retorica che non andava a giustificare la loro posizione. E quindi niente, in realtà poi non è passata questa mozione, però è servito, perché per la prima volta in tutta Italia si è parlato di boicottaggio accademico in Senato Accademico all'università. E non se n'era mai arrivato a parlare così direttamente, noi non avevamo mai avuto la possibilità di avere un confronto così, però anche, cioè, il risultato sappiamo bene che non è quello che ci aspettavamo, però sappiamo tutti che è una lunga battaglia da portare avanti. Le istituzioni italiane non sono ancora tutte pronte ad accettare questa idea di boicottaggio. Noi ci stiamo lavorando anche per far ritornare, come dire, anche nel linguaggio in Italia il termine boicottaggio non è più così utilizzato e noi stiamo cercando di riportarlo invece in vita.
Certo.
E quindi niente, in realtà poi abbiamo anche concluso il nostro discorso dicendo che nonostante la votazione noi avremmo continuato a portare avanti la nostra lotta in università per appunto questa produzione di conoscenza che sia finalizzata al benessere di tutti e di tutte senza discriminazione. E niente, questo è stato un po' il riassunto. E poi quando i professori sono usciti c'è stato un altro scambio non molto amichevole tra di noi e anche lì loro non si sono saputi giustificare, non sapevano cosa dire quando io ho discusso con una professoressa dicendole che il boicottaggio per noi dall'Italia è l'unica soluzione. Lei mi diceva che secondo lei non era la soluzione. E allora questo ragazzo palestinese ha detto: allora non ci avete lasciato altra opportunità che la lotta armata. Mm-hmm. Perché in effetti è vero, cioè se tu togli un'arma non violenta come quella del boicottaggio, qual è l'altra soluzione? Cioè se non è la lotta armata, qual è? Per lei è il dialogo. E il dialogo come si costruisce? Se voi costruite colonie, se ci rubate la terra, se ci rubate le risorse, l'acqua, se costruite muri, se costruite barriere, non ci può essere un dialogo. Siamo su due livelli.
Cioè,
sì, siamo su due livelli completamente diversi, non ci può essere un dialogo. E loro sono, sai, questa retorica che c'è un po' in Italia del sì, vogliamoci bene, facciamo la pace. No, non funziona così purtroppo.
No, anzi, questa risposta qua dimostra, da parte del Senato accademico, dimostra ancora di più la giustezza, insomma, di quello che portate avanti, dei discorsi che portate avanti, no? Cioè, smaschera quanto siano profondi questi accordi e questo legame. E questo dimostra anche un po' il ruolo, cioè è un po' lo specchio, no? Se il Technion è lo specchio dell'università israeliana, cioè quindi dimostra che ruolo ha l'università israeliana per lo Stato israeliano e quindi per forza di cose per l'occupazione della Palestina, così l'università italiana non è altro che lo specchio dello Stato italiano e quindi degli accordi che lo Stato italiano e quello sionista hanno. E questo purtroppo appare ancora più evidente, e il loro silenzio oppure l'arrabbiarsi su pseudo scuse o cose, insomma, rivela molto di più di quello che loro dicono, no? Penso.
Sì, sì, ma infatti vorrei ricordare che gli accordi che sono stati stretti non sono stati stretti tra i rettori, gli accordi che sono stati stretti alla presenza del rettore del Politecnico di Torino, dell'Università di Torino, del Technion di Haifa, ma anche di Netanyahu e di Letta, quindi di due persone che rappresentano lo Stato e le politiche dello Stato. Poi ci sarebbe anche tutto il discorso della ricerca delle università, i finanziamenti eccetera eccetera, perché naturalmente venendo meno i finanziamenti pubblici l'università fa molta più fatica, diciamo, a rifiutare collaborazioni con università tra molte virgolette prestigiose come il Technion, che hanno molti soldi, che sono in grado di garantire scambi, progetti eccetera eccetera. Anche certo. Se poi in realtà non si concretizzano mai niente, cioè i progetti che ci sono in realtà non sono mai partiti, cioè sono tutti bozze, non bozze, e quindi questo ti fa capire anche quanto questa collaborazione abbia un significato politico, di quanto certo. Le istituzioni accademiche in Israele abbia importanza, perché lo Stato si maschera con questa istituzione accademica, con le università israeliane che sono eccellenti, che riescono a farti fiorire il deserto, ma non è così. Bisogna sfatare questo mito, sfatare il mito che ogni cosa che, diciamo, ogni tecnologia che viene inventata a scopo militare può servire poi in ambito civile. Non è così, non funziona così purtroppo, né la ricerca né le invenzioni, né tutto ciò che sta dietro l'accademia.
Assolutamente, anzi purtroppo sappiamo che la ricerca è prevalentemente bellica, dopo qualche prodotto magari passa anche al civile, ma semplicemente in seconda battuta.
Sì, come i bulldozer, cioè esatto. I bulldozer li puoi usare per spianare una strada, ma puoi usarli per spianare anche una casa, buttarla giù palestinese, oppure i droni li puoi usare per monitorare, fare un giro, una cosa, non so, creare un gioco, ma puoi anche usarli per bombardare dei civili. Cioè, è sempre quella doppia ambivalenza che loro sanno usare molto bene, purtroppo. E noi dobbiamo riuscire a continuare a sfatarli così. Più andiamo avanti e meglio è. Infatti loro hanno molta... La legge su BDS che hanno approvato è solo sintomo del fatto che noi, che la nostra campagna è giusta, che sta avendo successo. Perché loro fanno leggi che sono rivolte alle persone, quindi leggi ad persona. Noi, la battaglia che stiamo portando avanti non è rivolta ai singoli professori israeliani, perché non è la linea del BDS, è volta alle istituzioni in quanto rappresentanti dello Stato israeliano. Poi certo, se tu professore mi vieni a rappresentare l'università che rappresenta lo Stato, è un conto, però se tu come singolo professore che non rappresenti niente, vieni all'Università di Torino, è tutta un'altra cosa. Infatti noi, la nostra campagna, anche questo è un errore che facevano i professori e di cui hanno parlato in senato accademico, che noi vogliamo colpire i singoli. No, noi non vogliamo colpire i singoli, sono loro che ci stanno colpendo a noi quando ci impediscono personalmente di entrare in Palestina con questa legge che hanno creato, che poi è veramente assurda, cioè non permettono neanche un dibattito, una critica, cioè fanno proprio capire che se non accetti ciò che dicono loro, boh, non puoi neanche entrare nei territori che non sono neanche sotto la loro giurisdizione.
Sì, infatti, no, è pazzesco, però dopo, per esempio, una delle classiche scuse per negarti aule all'università dove promuovere, no, dibattiti, eccetera, eccetera, è quella del contraddittorio, no? Il famoso contraddittorio, come se insomma si dovesse fare un contraddittorio, per esempio, tra fascisti e vittime del fascismo, no?
No, ma infatti noi siamo completamente d'accordo. Sì, ma infatti non abbiamo mai invitato un contraddittorio per questo. Cioè, abbiamo in programma di creare un dibattito pro contro boicottaggio accademico, che è tutta un'altra cosa, però invitare una persona che sostiene le politiche dello Stato israeliano non ci sembra sicuramente consono alla nostra battaglia.
Ma anche perché poi loro i canali per poter dire le loro cose ne hanno a profusione, voglio dire. Vogliono anche i tuoi. Cioè, è proprio
esatto. No. Ma infatti anche l'anno scorso quando ne avevamo fatto eventi in occasione dell'Israeli Apartheid Week all'università, che naturalmente... Sono sempre un po', sai, l'università ormai è sempre saltata sul collo, perché ci hanno anche confermato che ogni volta che Progetto Palestina o Studenti contro il Tecnio fa qualcosa a Torino, l'ambasciata israeliana chiama, così, direttamente.
Certo.
E quindi abbiamo detto, vabbè, siamo così famosi, benvenga. Fatto sta che l'anno scorso abbiamo fatto questa Israeli Apartheid Week in cui abbiamo invitato Ronny Barkan, che è questo cittadino israeliano ebreo, che faceva parte di Anarchici contro il Muro.
Mi sa che abbiamo fatto anche un collegamento in quell'occasione
con voi. Infatti, e loro, noi abbiamo scritto una mail naturalmente per richiedere l'aula con tutte le descrizioni, e quando siamo andati a confrontarci con loro, perché loro richiedono sempre un confronto, abbiamo detto che Ronny Barkan era un israeliano ebreo, e per loro è andato bene, cioè ebreo solo, per loro è andato bene, cioè benissimo. Poi quando hanno scoperto che era un attivista per i diritti dei palestinesi,
sono
tirati indietro e hanno detto, vabbè, vi neghiamo l'aula come sempre.
Come prassi, diciamo.
Sì, ormai siamo abituati, chiediamo le aule solo così, tanto per toglierti questo stizio.
Beh, guarda, comunque siete in compagnia, perché sistematicamente in tutte le università succede questo. È successo qui a Padova, succede a Cagliari continuamente, è successo a Roma, insomma è successo a Milano. È un classico, purtroppo, che dimostra, insomma, ancora una volta quali sono, no, i rapporti effettivi che ci sono.
E infatti, se posso, vorrei anche fare un invito a tutti gli studenti che ci stanno ascoltando da Padova o non da Padova, che bisogna continuare a fare ciò che stiamo facendo, bisogna parlare di boicottaggio accademico in università, far capire a tutti gli studenti che esiste questo mezzo, questa pratica, bisogna tornare a utilizzare un certo linguaggio quando si parla della Palestina. Bisogna parlare di apartheid, di occupazione, di muro illegale, bisogna tornare a possedere il linguaggio, ma soprattutto parlare di boicottaggio accademico. Questa è la cosa più importante, perché ciò che stiamo facendo noi è la prova che questa è la giusta direzione. Quindi avanti studenti di Padova, e portate avanti il boicottaggio anche noi, unitevi, parlate di boicottaggio all'interno dell'università, che fa sempre bene.
Assolutamente, guarda, su questo, oltre alle tue parole, insomma, cercheremo assolutamente di sviluppare anche nei fatti questa tua proposta. E anzi, insomma, se hai altri appuntamenti da rilanciare nel prossimo periodo, se no ovviamente ci risentiremo quando ne avrete, perché comunque i nostri microfoni sono sempre a vostra disposizione totale.
Diciamo che dopo questo boom di presidi, manifestazioni, eccetera, eccetera, adesso stiamo un po' capendo come regolarci, certo, anche per le future campagne, i futuri appuntamenti. Però ciò che posso dirvi è che potrete continuare a seguire e aderire alla nostra campagna anche solo scrivendoci alla nostra pagina Facebook Studenti contro il Tecnion oppure Progetto Palestina, e per qualsiasi necessità, anche solo informazioni, capire come cercare gli accordi tra le vostre università, le università israeliane, eccetera, eccetera, se voi ci scrivete noi vi possiamo sicuramente aiutare.
Ecco, beh, questa è una cosa assolutamente importante anche nell'ottica che magari ci sia poi una rete tra studenti, insomma, si crei anche, esatto, no, un mettersi in comunicazione, in contatto, e che insomma ogni università sia centro di mobilitazione contro gli accordi e contro, insomma, le logiche di guerra che, insomma, che camminano insieme a questi accordi.
Esatto.
Ecco, senti, allora, se non hai altro da aggiungere, noi possiamo risentirci prossimamente con molto piacere, quando vuoi, oppure ti trattasseremo noi di telefonate per avere aggiornamenti.
grazie mille.
Un abbraccio, saluta a tutti gli altri studenti e, insomma, Palestina libera.
Esatto, Palestina libera. Ciao, un abbraccio.
Ciao, grazie.
كانت عذرة بس نصبوها في الدورة الشهرية. اختلفت على الكراسي بين عباس وهنية. اسرائيل الصهيونية بكل من ربع ساعة كتالومية. ارواحهم بقلوبنا والعزة للشهيد مش مسيا. الكل راح ضحية بصفوف الناس بالدولة العربية. كل مسيرة احتجاج ما فيها اقل من مية. حكام بيستنوا اشارة اسرائيلية عشان يعمل للوضع اسعافات اولية. النتيجة واضحة بعد الحداد المحلات فاتحة. اخبار ممنوع تنذاع لانه الرقابة مش سامحة. بعد محرقة اعلان المفاوضات والمصالحة بين الاجرين على اهل غزة رايحة. بين الاجرين عليهم رايحة.
الفلسطينيون هنا إنه إذا كنت في غزة فأنت بلا شك في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أينما كنت.
هذه الطفلة الشهيدة أصيبت داخل منزلها في جباليا.
نلخص جزءا من معاناة أهل غزة.
والمأساة تكررت في منازل الفلسطينيين في القطاع بصور عدة.
صار على غزة والعالم واقفين متكفي. شايف كل شي بس ولا كلمة. في غزة ياه متغزي من كل جسي. دلع اوعك تخسر الكرسي دلل نفسك شوف شعبك عم بيختفي من الكارث اللي وقعت اندبت فيه من انتخابات لتفريات لحصار شامل السلاح يلا هات انا واخوي متقاتل اكمل قتيل بعدها مش بكتير بشوي بدون تفكير اسرائيل قطعت الضي ظلام عم والظلم كان عامم كان في دم بس اكتر دم لازم كمان بني ادم لازم يلازم السجن تسويات سلام حالا شوف هالفيلم مع برا فح انفتح فكرنا فرح فجأة طلع نار انفتح كله ادعو بلحظة بحجة صاروخ كاتيوشا مبرد نزل بمستوطني على حوض من ورد علق الضرب اعلان حالة حرب 71 مدني بول جولي علني تحت الارض فيش 4 ايام وباخر حصاد 115 جنازة استشهاد دور هون وغاد بعد مرن تحت الانقاض وعدسات الصيادة ويحمر على القوات
انها الحرب المفتوحة على غزة
شوف شوف شرف شعوب انتهى بحروب جطورنا بغزة لحتى ندور مين وقف يقول مين كان مسؤول عن قصف نسف هدم لها طور كرمة عربية لما تدور اسمع مش قمة عربية راح تحول صار من زمن تحول لحرب ويعلم شو بكرا نلاقي من بعد الحرب استمرت وما استقرت بس بالسعب الزمن لدعيه ما بدنا مساعدة احنا بدنا حرية بدنا عقول حتى نحل القضية سلام على السحوق السلام يسلم عليهم بالايد القوية هل نقول لا لفلسطين اذا كانت حملتنا مسؤولية
اي 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 فلسطين فلسطين كان مكان كان مزال
حرب دمار بكل مكان عائلات لركام اطفال اموات عائلات اشلاء اعدام وجال اعدام عزال اعدام دماء صرخه من امهات من غزه عرب فلسطينيين
هاي ازمن حقنا
نعيش ونموت على ارضنا خطوه بخطوه ندعي بايد احنا نحمي الارض من جديد بفسر طال الانتقام للهب السلام على الصار صار كان يا مصار اهتم اليوم اليوم صار 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 كان يا مصار غزة مشتعل مشتعل نار مشتعل نار
اسرائيلي واحد من خلال السنة والرأي العام بالعام الجديد اختاد بتلبي وعنا 365 يوم بالمعدل كل يوم شهيد ومش كاينة انتي العالم شهد بكل العالم وظهرات ممع وقايمة وانتي بعدك متشرتح انتي وامريكا بادعاء الإغهاب ارجع للغتك اختصار الولايات المتحدة أرهاب ديمقراطية حالات معينة لازم تغير قصهم بالأخص وهي شلة زعران مسك الحكم إنساني مين إنساني مين لساني بيش الصح عمليات ولايات متحدة متحدة عليا تبكي صوتا بعلم الخوف شهد اسرائيل بالمال ابني كلمة تنفذ بمحاولة تدمير وقفة سلمة طلع من بروس اولى بوش بص من العالم حلنا من الدوانية هاي بدك سلام انت بدك سر معي
تخيلوا بكرة اروح اجيب كل العدة اللزماني واروح ابني جدار بنص تل ابيب ياه قادر نحط حاجز بين حارة وحارة القانون منسوج من خيوط عنكبوت مقبض حشرة صغيرة حشرة كبيرة تسلق طريقها واحنا ضعاف من زمننا بعترف شعارات عجنة غزة بتأسف انا بسيط شو بإيدي اسوي كيف اقدر اساعد بلا ما اضحي بفتافيت سمعونيش صغريت ابننا بالحضن بنبارك لامي الشهيد بعزيك عن معاناة وبتمنى لك الحياة بحبال غضبي بجر لا مبالاة فحد يترج من الغير عرب والعرب اللي بتعملوه هي خلط خلص نعطي لرؤوس اموال شرعية تحصد اخضر واليابس بحقوق البشرية بتكبروا عشان عجزنا نولد ديمقراطية بزرعوا لنا حكام سياسية مخصية كفى بدنا تغيير جذري كفى حصار على غزة
في الشعب في العالم يهدموا الدور والبيوت على الاطفال واحد بضرب بحجر يجيبوا له طيارة ومدفعية و16 ودبابات وين هاي صار والعالم مسكر دنيا ما بسمعش
احنا غزة
Scrive la gazzetta, non c'è.
c'è pace sociale e che gli operai sono sempre a scioperare. Fabbriche occupate, scuole picchettate, qui non si produce più. I giornali dei padroni gridano rossi sovversivi, ci vuole ordine, c'è troppa libertà. Ci vuole repressione, ordine sociale, bisogna eliminare la lotta sindacale. Ci vuole l'uomo forte con la dittatura e il manganello bisogna usare.
Ma questo è l'ordine fascista, non si può tirar la testa, chi non vuol tirar la testa è comunista. Questo è l'ordine fascista, non si può tirar la testa, chi non vuol tirar la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere i fascisti, ordine vuol dire no alla violenza, ordine vuol dire la lotta di classe e alla destra dire no.
E se non vuoi tirar la testa fatti aggiungere alla lista, chi non vuol tirar la testa è comunista.
E se non vuoi tirar la testa fatti aggiungere alla lista, chi non vuol tirar la testa è comunista. Ordine vuol dire poter lavorare, ordine vuol dire non dover.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 21:54 di giovedì 16 di marzo e ormai siamo in chiusura anche di questa puntata di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Ma ovviamente non possiamo non chiudere questa puntata proprio oggi che è il 16 marzo senza ricordare un grande compagno che è stato Dax, Davide Cesari, che è stato ammazzato da tre fascisti il 16 marzo appunto del 2003. Questo compagno che ha lasciato un grandissimo vuoto purtroppo, ma che ovviamente la sua esempio e la sua coerenza nella lotta nella lotta antifascista e al fianco di tutti i proletari, i lavoratori, ha sicuramente stato un esempio che continuiamo a portare nel cuore, tutti quanti l'hanno conosciuto, ma anche le generazioni di compagni che dopo di lui sono saliti sulle barricate per portare avanti lo stesso sogno di libertà che lui nutriva nel suo cuore e che è riuscito a diffondere anche perdendo la vita in questa appunto occasione. Ovviamente a lui è il nostro più affettuoso ricordo ovviamente oggi ci sono state anche mobilitazioni e una giornata di manifestazione a Milano e molti insomma compagni tutta Italia hanno dimostrato che Dax odia ancora e continuerà a farlo fin quando ci sarà una società basata sullo sfruttamento, il razzismo, il sessismo e l'oppressione dei popoli e quindi insomma non si è spento il 16 marzo del 2003 il suo sogno, ma anzi. Quindi con questo noi vogliamo ricordare che anche a Padova ci saranno due iniziative, una il 17 marzo, cioè venerdì domani alle ore 23, scusate, alle ore 20:30 presso l'infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza, a Padova verrà proiettato il video Viva Dax, Libero e Ribelle. A seguire ci sarà un aperitivo DJ set, quindi insomma dalle 20:30 vi aspettiamo in piazzetta Caduta della Resistenza e poi domani e poi invece sabato alle 16 sabato 18 marzo presso la Marzolo occupata in via Marzolo 4 Leone Portello a Padova ci sarà invece la presentazione dell'opuscolo autoprodotto su antifascismo e sottoculture a seguito appunto dibattito e poi ci sarà le 22 concerto Antifa non c'è futuro senza memoria per sempre banditi e appunto Padova Antifa promotore di queste due iniziative due giorni di lotta e aggregazione per ricordare Dax ucciso dai fascisti a Milano il 16 marzo 2003 perché è militante antifascista E questo, insomma, ci sembra due ottime occasioni per ribadire quanto sia importante e necessario essere antifascisti oggi, che purtroppo vediamo la mobilitazione reazionaria soffiare sempre di più nelle orecchie dei proletari, proprio perché la situazione di crisi è tale per cui sarà sempre più necessario invece mobilitarsi. Quindi la borghesia ha paura di perdere il controllo sociale e utilizza i suoi servi, come lo fece nel ventennio, lo fa, tenta di farlo ancora. Noi a questo dobbiamo invece opporre tutta la nostra determinazione e gridare ancora una volta: ora è sempre antifascisti, viva la resistenza. Con queste parole noi vi salutiamo per oggi e ci risentiremo con la prossima puntata. Un buon weekend di lotta a tutti quanti. E direi che, insomma, il nostro saluto a Dax non può essere che Dax è vivo e lotta insieme a noi.
Domenica sera.
Compagni avevano lasciato già ormai il locale e stavano attraversando la strada quando sono stati aggrediti e accoltellati, ma tutto in un battibaleno, quindi già l'idea stessa di voler trasformare in rissa qualcosa che è stata una vera e propria aggressione.
Il ricordo indelebile di un vincolo inscindibile, trovato il punto cardine nella parola d'ordine, possibile e impossibile, divisi da un confine labile, ma chi non ha niente da perdere scoppia prima del limite.